Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Da varie settimane stiamo considerando il messaggio che Dio ci dà tramite Ageo, il profeta. Come tutti gli altri libri di profezia, l'insegnamento divino contenuto in questo testo non è valido solo per i lettori di allora, ma è valido anche per noi. Fa parte della parola di Dio. In questo libro Dio ci ha mostrato la gravità del peccato di non avere Dio al primo posto, se ricordate. Cioè di avere Dio e seguire Dio, ma di avere qualcos'altro al primo posto. Può essere il lavoro, gli impegni, la famiglia, scuola, qualunque cosa. Ma devo fare questo. Sì, sì, certo, voglio cercare Dio. Ma non si può vivere con Dio se Dio non è al primo posto. Non funziona. Che Dio non accetta oltre nessun posto se non primo posto. Però in Ageo abbiamo visto anche la soluzione di questo peccato. Una soluzione molto semplice, ed è di ravvederci e rimettere Dio al primo posto. Abbiamo visto che quando ci ravvediamo, Dio ci fa una promessa meravigliosa, dice: io sono con voi. Prima Dio era lontano da noi, perché noi abbiamo vissuto nel nostro peccato. Ma quando ci ravvediamo, Signore, perdonami, ho peccato contro di te, perdonami per mezzo di Cristo, Dio ci perdona e torna a stare con noi. Questo è meraviglioso. Quando i giudei hanno iniziato a ricostruire il Tempio, quello che non avevano fatto, hanno visto e detto: ma quello che stiamo facendo non vale niente, è piccolo, è semplice. E Dio ha incoraggiato loro, dicendo: no, addirittura la gloria di questo Tempio, piccolo, semplice, che voi fate, sarà più grande della gloria del primo Tempio, che era molto più grande e glorioso, perché in questo tempo sarebbe venuto Gesù Cristo. E anche noi, quando stiamo camminando in ubbidienza, a volte, ma non, sì, io mi impegno, Signore, ma non ci sono risultati. E Dio ci ricorda: no, tu fai quello che ti dico di fare. Tu pianti, tu semini. La crescita non dipende da noi. E quindi molto, molto incoraggiante questo libro. Abbiamo sentito il messaggio che una cosa consacrata, le cose buone che facciamo di Dio, non possono rendere buone le cose non buone, i peccati. Ma il peccato contamina il resto. Il principio lì è: se io vivo per Dio, ma ho del peccato non confessato, che quel peccato contamina quello che faccio per Dio. E quindi, se tu cercassi di offrire cibo a qualcuno dalle tue mani, non su un piatto, ma tu hai le mani piene di fognatura, di schifezze, proprio pieno, e tu offri cibo, non importa quanto buono è il cibo che hai preparato, la persona direbbe no, perché è contaminato. È il nostro peccato non perdonato, non confessato, perché se noi confessiamo, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Il peccato non confessato, perdonato, contamina le nostre buone opere. E quindi dobbiamo prima di tutto confessare ogni peccato. Siamo arrivati all'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio di questo libro. Prima i messaggi erano per il popolo. Questo messaggio non è per il popolo, è per Zorobabel. Solo per lui. Viene dato lo stesso giorno. Lo stesso giorno Dio ha dato a Ragea un messaggio per il popolo che lui ha dato, e poi Dio ha dato a lui un messaggio per Zorobabel, ed è quello che vogliamo vedere oggi. Ma per capire dobbiamo capire chi è Zorobabel. Non è un nome che uso spesso, anzi non lo uso mai se non solo leggendo la Bibbia. Zorobabel era un discendente di Davide, di quelli che erano i re. Il re Davide, uomo fedele a Dio, che Dio aveva detto, il tuo trono, vuol dire che la tua discendenza, ci sarà qualcuno per sempre sul trono. Ma non c'è nessuno adesso, non per sempre in questo momento, ma per l'eternità sì. E chi è questo discendente che regnerà per sempre sul trono? Gesù Cristo. E quindi c'è Davide e c'è Gesù Cristo, e nella linea di persone c'è Zorobabel. E Zorobabel era in Babilonia con gli altri giudei e fu scelto come governatore. E quindi quando Ciro ha detto loro che potevano tornare in Giudea per ricostruire il Tempio, ha collocato Zorobabel come il loro governatore. Doveva rispondere al re, ma era governatore. Allora, non c'era re, non era un re, perché Dio non ha permesso più un re umano sul trono di Davide da quando c'era l'esilio finché non sarà Gesù Cristo. Ma lui era governatore, quindi simbolicamente governava. Ed era un tipo di Cristo, questa parola che userò più volte oggi, un tipo. E qualcuno o qualcosa, perché un tipo può essere una persona, può essere un'azione, un atto, qualcosa che rappresenta Cristo, rappresenta chi è Gesù Cristo o rappresenta quello che ha fatto Gesù Cristo. L'arca di Noè è un tipo della salvezza. Chi era salvato durante il diluvio? Solo coloro che sono entrati nell'arca. E solo chi entra in Gesù è salvato nel giudizio. Gli agnelli che i giudei dovevano sacrificare sull'altare erano tipi dell'antitipo. Gesù è l'antitipo, l'adempimento del tipo. Quindi gli agnelli erano sacrifici per il peccato, ma erano solo simboli. Non potevano pagare veramente, serviva un uomo. È Gesù Cristo, Dio uomo. Lui era l'antitipo degli agnelli, lui è l'antitipo dell'arca. Salomone, l'uomo più saggio mai vissuto, tranne Gesù, è un tipo di Gesù nella sua saggezza. Davide, un tipo di Gesù come un re giusto. E così via. Sansone, un tipo di Gesù nella sua forza. Quindi, Zorobabel era un tipo di Cristo. Quindi, varie cose vengono dette ad un tipo che sono per Cristo. E questa profezia è così. Allora, Dio aveva, è bellissimo, Dio aveva gestito tutto nell'Antico Testamento per darci tipi di Cristo, affinché potessimo riconoscere il vero Cristo. Quando arriva, ecco, sì, lui ha la sapienza di Salomone, ma molti di più, ha la forza di Sansone, ma molti di più, è giusto come Davide, ma molti di più. E chi ci dà la parola di Dio come Mosè, ma molto di più. Gesù è la realtà di quello che i tipi erano, ombre. Allora, quel giorno Dio aveva dato a Ragea la profezia per il popolo che avrebbe benedetto loro praticamente. Perché aveva mandato disciplina, se ricordate, facendo sì che per da vari anni tutte le raccolte erano poveri, tutto andava male, proprio una vita dove avevano fame, avevano freddo, era difficile. Ha detto, visto che vi siete ravveduti, visto che siete tornati a me, da oggi in poi vi benedirò grandemente. Ma Zorobabel era un uomo di Dio. E lui non era focalizzato sulla cura fisica, pratica, materiale. Era focalizzato sul cercare per primo il regno di Dio. E lui voleva capire più del regno di Dio. Ma tu avevi parlato di rovesciare i regni, avevi parlato di una gloria più grande. Allora a lui Dio, tramite Ageo, dà questa profezia come tipo di Cristo. Prima voglio rileggere in capitolo 2, Ageo 2, versetto 6-7, che aveva già detto Dio, prima di arrivare alla profezia di oggi. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti, ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Farò tremare tutte le nazioni, il desiderio di tutte le nazioni verrà, ed io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli eserciti. In quella profezia, Dio annuncia alcune delle cose che farà durante il tempo quando Gesù ritorna alla terra, quando Gesù regnerà. Adesso arriviamo, ricordando quello, sul brano di oggi, versetti Ageo 2, 20 a 23, perché Dio dà ulteriori spiegazioni circa il suo piano futuro. Allora, io voglio iniziare leggendo 20 a 22. La parola dell'Eterno fu rivolta per la seconda volta ad Ageo, il 24° giorno del mese, dicendo: parla a Zorobabel, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare i cieli e la terra, rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano, cadranno i cavalli e i loro cavalieri, ognuno per la spada del suo fratello. Di cosa sta parlando Dio? Quando uno rovescia, chi è più forte? Chi viene rovesciato o chi lo rovescia? Chi è più forte? Chi lo rovescia? Dio dichiara: io rovescerò il trono dei regni, distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Dio sta parlando della sua potenza sopra tutti i regni del mondo. Allora, tante profezie hanno un doppio adempimento, uno a corta durata e uno nel futuro. E questa è una profezia così, perché questa profezia è già stata adempiuta tante volte. In Atti 17 abbiamo letto l'altro giorno, venerdì, che Dio dice che ha stabilito i tempi, le epoche e i confini di tutti i regni del mondo, affinché gli uomini cercano Dio. Dio ha stabilito le epoche e i confini del mondo. È Dio che decide: adesso innalzo Babilonia per punire Giuda. Adesso distruggo Babilonia con Ciro di Persia. Adesso distruggo i persiani con Alessandro Magno. Adesso faccio morire Alessandro Magno e il suo regno viene diviso in quattro. Adesso innalzo i romani. Adesso i bizantini distruggono i goti. Cioè, uno dopo l'altro, Dio innalza e Dio batte giù. Ha fatto in tutta la storia. Quindi già questo è stato adempiuto. Dio ha già rovesciato regni. Alessandro Magno era forte, Manuel. Era bravo a capire fare guerre. Ma quando Dio ha detto basta, è morto, giovane. No, è morto avendo conquistato, perché Dio voleva un regno unito con tutta la stessa lingua, perché quella lingua, greco, serviva per spandere la notizia di Gesù Cristo al tempo degli apostoli che hanno scritto il Nuovo Testamento in greco. Dio innalza, Dio batte giù. Il potere degli uomini. E forse tu stai affrontando una situazione dove gli uomini sembrano potenti e tu non ti senti di poter fare niente. Il potere degli uomini è niente. Quando Dio decide, rovescia tutto. Distrugge tutto. Ma questo non riguarda solamente i regni umani, riguarda anche il regno di Satana, perché Dio ha piena autorità su Satana. Satana non può fare nulla. Non dobbiamo temere Satana, Non dobbiamo pregare contro Satana. Non dobbiamo schiacciare Satana. Sono tutti i modi che Satana introduce. Tante persone e chiese credono che bisogna comandare Satana. Ma scusate, se uno lega Satana, perché in mille altre chiese lo stesso giorno tutti stanno legando Satana, chi lo ha sciolto? Cioè non ha senso. Non dobbiamo preoccuparci, perché quello ti fa focalizzare su Satana. Noi dobbiamo focalizzare su chi? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Quando Gesù era sulla terra, volta dopo volta vediamo i demoni che avevano terrore di Gesù, perché sapevano che dovevano ubbidire a qualunque cosa che diceva loro. Per esempio, in Marco capitolo 5, Gesù ha trovato l'uomo posseduto da una legione di demoni, uomo che andava fra le tombe facendosi male. E quando lui arriva, io inizio con versetto 5, continuamente, notte e giorno, fra i sepolcri sui per i monti, andava gridando e picchiandosi con pietre. Ora, quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti e, dando un gran grido, disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Perché Gesù, egli gli diceva: spirito immondo, esci da questo uomo. Quindi questo è lo spirito, il demone che sta parlando con Gesù. Eri terrorizzato di Gesù. Poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E quello rispose dicendo: io mi chiamo Legione, perché siamo molti. E lo supplicava con insistenza perché non li mandassi fuori da quella regione. E mi fermo lì. Il punto. Questi demoni sapevano, noi dobbiamo ubbidire a Gesù qualunque cosa che dice. Perché Gesù Cristo ha ogni autorità. Ha ogni autorità. Un altro esempio di come Dio fece tremare le potenze nei cieli per mezzo di Gesù è quando Gesù fu risuscitato dopo la morte. La risurrezione è l'opera più grande mai successa nel mondo, perché è quando un morto con la propria forza è risuscitato. È mai stato che un uomo aveva la potenza di tornare in vita? Gesù ha risuscitato delle persone, ma Gesù diceva: io ho il potere di riporre la mia vita e ho il potere di riprenderla dopo. In Giovanni 10, 18. Gesù ha compiuto l'opera più grande mai esistito. E in quello ha sconfitto Satana e i suoi demoni. Vi leggo in Colossesi 2, parlando di questi potestà e principati, Satana e i suoi demoni. Colossesi 2, 14-15. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti. Questo sarebbe la legge di Dio contro cui abbiamo peccato, che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui, in Cristo. In Cristo Dio ha trionfato su tutte le potestà di Satana. In Colossesi 1, 12 e 13 Paolo stava parlando con delle persone che avevano già ricevuto la salvezza. E notate come descrive ciò che era avvenuto nella loro salvezza. Rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi, riscattati dalla potestà delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Dio ci ha riscattati dalla potenza delle tenebre, dalla potenza di Satana. Ci ha strappati fuori da lì. Perché Dio vince su tutto e su tutti gli uomini e su Satana. Allora, in quel modo Dio fa tremare le potenze delle tenebre in cielo e in terra. Questo è un adempimento. Vi leggo di nuovo Ageo 2, 21-22. Parla a Zorobabel, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare i cieli e la terra, rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano, cadranno i cavalli e i loro cavalieri, ognuno per la spada del suo fratello. Allora, è già stata adempiuta questa profezia parzialmente, ma sarà pienamente adempiuta quando Gesù ritornerà. Quando Gesù ritornerà con la sua gloria per giudicare il mondo. In Apocalisse 19, se lo volete trovare, Apocalisse 19, leggo un brano lungo, quindi vi suggerisco di trovare, Apocalisse 19, l'ultimo libro della Bibbia. E se, ascoltate mentre leggo, poi vide il cielo aperto, ed ecco, un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi. Aveva un nome scritto che nessuno conosce, se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue. Il suo nome si chiama la Parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. E dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro. Ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio Onnipotente. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole, che gridò a gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo: venite e radunatevi per il convito del gran Dio, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le carni di ogni sorta di genti, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vide la bestia e i re della terra con i loro eserciti radunati per fare guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Gesù ritornerà non su un asino umile, ritornerà con tutta la sua gloria in una fiamma fiammeggiante per rendere vendetta. E quando dice la spada della sua bocca, quello è un, simbolicamente sta parlando la parola. Ricordate la parola di Cristo quando ha creato il mondo? Sia la luce, e la luce fu. Sia una visione nei cieli, e fu così. I mari brucolinano di animali, e era così. Tutto quello che diceva fu così, con solo la parola. E questa è una parola di giudizio. E con una parola solo, non c'è battaglia. Con una parola, tutti cadono morti subito. Parliamo di rovesciare i regni e far cadere. E la bestia? E cosa succede alla bestia e il falso profeta che avevano ingannato le parole? Sono legati, non hanno potere. Questo rappresenta tutti i poteri di Satana. Quindi abbiamo letto in Ageo: rovescerò il trono dei regni e distruggerò la forza dei regni delle nazioni. Rovescerò i carri e quelli che vi montano, cadranno i cavalli e i loro cavalieri, ognuno per la spada di suo fratello, tutto, tutto, lui rovescerà tutto. Molte persone credono che Dio sia tanto buono da chiudere gli occhi al peccato. Dio è tanto buono di aver mandato Gesù Cristo. È tanto buono da perdonare chi si ravvede, ma chi non si ravvede, Dio non sarà più buono al giudizio. È misericordioso adesso, il più grande peccatore, non importa quanto tu hai peccato. Potresti credere, no, ho peccato troppo. Non hai peccato troppo. Il sacrificio di Gesù è sufficiente per tutti i peccati. Ma se uno non si aggrappa a Gesù Cristo, al giorno di giudizio non c'è nessun sacrificio. E Gesù ritornerà per punire con ira tutti coloro che non hanno accolto il perdono adesso. Ma quello è per il futuro. Cosa cambia per te oggi? Hai avuto una settimana terribile al lavoro. Hai una situazione pesante in casa. Sei pieno di pesi, di ansia. Non sai come ce la farai economicamente. Quello che sia la tua situazione, cosa cambia per te sapere quello che succederà un domani? Grazie a Dio, se ci pensi, cambia tutto. Perché sapendo, prima di tutto, che non c'è male che non sarà punito, compreso i nostri mali. I nostri mali, se abbiamo Cristo, vengono puniti in Cristo. Non c'è ingiustizia. Tu hai mai detto, alta voce dentro di te, non è giusto. Qualcosa succede? Non è giusto. La vita è piena di ingiustizia, ma Dio tiene conto di tutto. E Gesù Cristo giudicherà e ci sarà giustizia. Una seconda cosa che mi dà grande sollievo è che sapere tutto questo mi fa capire Dio è in controllo. Satana non è in controllo. Satana non... Quando morirò? Non quando Satana decide. Quando sarò ammalato? Non quando Satana decide. Quando Dio decide. Quando mi succederanno cose brutte? Non quando Satana decide. Lui non è in controllo. Il mio Signore è in controllo e il mio Signore gestisce tutte le cose. Ecco perché tutte le cose per un figlio di Dio, tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio. Voglio leggervi Salmo 46, che ci parla di come possiamo avere riposo nell'anima, possiamo essere tranquilli nonostante i problemi grossi, e questo è perché... Alla fine leggerò, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi. Dobbiamo fermarci e riconoscere chi è Dio. Leggo Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare, e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi. C'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della gloriosa dimora dell'Altissimo. Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Le nazioni tumultuarono, i regni vacillarono. Egli mandò fuori la sua voce, la terra si sciolse. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite e ammirate le opere dell'Eterno che ha operato meraviglie sulla terra. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni. Sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Se tu hai Gesù Cristo, tu puoi avere pace. In mezzo alle prove più profonde, in mezzo quando il peggio succede, tu puoi essere tranquillo perché tu puoi riposarci sapendo il mio Dio è in controllo e non mi lascerà e non mi abbandonerà. Se tu non hai Cristo, non hai l'aiuto di Dio. L'aiuto di Dio non è per tutti, è per coloro che si ravvedono, riconoscendo il proprio peccato e si aggrappano a Lui. Quindi questa è la prima cosa che Dio dice a Zorobabel. E Zorobabel dice, non importa quello che succederà, Dio è la mia forza, Dio è in controllo. Poi Dio parla a lui come tipo di Cristo. E voglio leggere Ageo 2, 23. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io ti prenderò, o Zorobabel, figlio di Shealtiel, mio servo, dice l'Eterno, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice l'Eterno degli eserciti. Dobbiamo capire, per capire questo, che Zorobabel è un tipo di Cristo. E quello che Dio dice a lui, veramente è adempiuto in Cristo. Allora, dice, quel giorno, cos'è quel giorno? Nella Bibbia quel giorno descrive il giorno del giudizio, quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Quel giorno è quando Gesù ritorna, quando ritorna in gloria, come abbiamo appena letto, per giudicare il mondo. Io ti prenderò, Zorobabel, figlio di Shealtiel, mio servo. Notate che dice mio servo. Questo è un titolo di grande onore. Dio chiamava anche Mosè suo servo. Chiamava Davide suo servo. Quando Dio chiama qualcuno mio servo, è uno che Dio ha scelto per un ruolo speciale. Non c'è nulla di onore più grande che essere un servo di Dio, di essere usato da Dio, dal metro di Dio. In Isaia 42 c'è una profezia in cui Dio, il Padre, parla di Cristo. E notate quello che dice, che è molto simile. Isaia 42, versetto 1. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni. Qui Dio chiama Gesù Cristo il suo servo e il suo eletto. A Zorobabel aveva detto, io ti ho scelto, che è la stessa cosa, ti ho scelto, ti ho eletto. Notate che Dio aveva scelto Zorobabel e come tipo ha scelto Cristo per il ruolo di essere il Signore e il Salvatore. La Bibbia parla di scegliere, la Bibbia parla di eleggere. Dio ha eletto Gesù Cristo. Ricordate che quando Dio sceglie qualcuno, Dio porta a compimento quello per cui ha scelto quella persona. Dio sceglie per la salvezza. Noi non scegliamo Dio. Non ha detto, visto che tu mi hai scelto Zorobabel, dice no, io ti ho scelto. E quando Dio sceglie qualcuno per salvezza, Dio porta a termine. Allora, c'è una confusione. Dio sceglie chi salva. Ma chiunque può dire io credo in Gesù, puoi pregare e noi diciamo tu sei salvato, ma può darsi non sono salvati. Cioè loro hanno detto di credere, ma non è detto che veramente Dio aveva cambiato il loro cuore. E se dopo un periodo, un anno, 2 anni, 10 anni, 15 anni, quello che sia, quella persona gira le spalle su Dio e si allontana da Dio, non ha perso la salvezza. Non era mai salvata. Aveva detto di essere salvato, ma non era salvata. E quindi c'è grande confusione oggi su che si può o non si può perdere la salvezza. Il problema è di capire che cos'è la salvezza. La salvezza non è che uno sceglie Dio. La salvezza è che Dio sceglie una persona, rigenera quella persona, sigilla quella persona con lo Spirito Santo. E se quella persona, e succede a tutti i credenti, non cammina in obbedienza, Dio manda la sua disciplina e fa tornare. Qualche volta la disciplina porta perfino alla morte fisica. Ma Dio completerà la sua opera. Quindi ci sono tanti cosiddetti credenti che si allontanano dalla fede e vivono nel peccato, non sono salvati. Ma non hanno perso la salvezza, non avevano mai la salvezza. Perché Dio sceglie chi vuole e Dio porta a compimento la sua opera. Gesù è stato eletto, il mio eletto, per essere il Salvatore. Gesù è stato scelto per, come colui che sarebbe morto sulla croce subendo l'ira di Dio al posto di peccatori come me. E se tu ti ravvedi come te. Poi l'ultimo commento, pezzo qui. Leggo di nuovo 2:23. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io ti prenderò, o Zorobabel, figlio di Shealtiel, mio servo, dice l'Eterno, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice l'Eterno degli eserciti. Notate che 2 volte parla che io ti ho scelto. Questo è fondamentale. Ti porrò come sigillo. Cos'è un sigillo? Un sigillo nel mondo antico era molto importante. Il re, sulla mano destra, aveva l'anello con suo sigillo, che rappresentava la sua autorità. E se questo che era inciso, questo sigillo, e si usava per timbrare, se posso dire, qualcosa, rappresentava la piena autorità del re. Se dava una sentenza di morte sigillata con sigillo, doveva morire. Se liberava uno sigillato, fu liberato. Quello che dichiarava con il sigillo era legge. E il sigillo era prezioso a lui. Era prezioso a lui. Quindi, ti porrò come un sigillo. È modo di dire, tu sei prezioso a me, e ti do la mia autorità. Tutta la mia autorità hai tu. Certamente questo non è stato adempiuto in Zerubbabel. È stato adempiuto nell'antitipo. Lui è un tipo di Gesù Cristo. E questa profezia è stata adempiuta pienamente in Gesù Cristo che ha ricevuto, Matteo 28, mi è stato dato cosa? Ogni potestà. In cielo e sulla terra. Tutto appartiene a Gesù Cristo. Allora, tanti brani, e per tempo non voglio leggere tutti, che parlano del potere di Gesù. Ho citato Matteo 28:18. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E vi leggo Daniele 7:14. A lui fu dato dominio, gloria e regno. Perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. E il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Romani 14:9. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita per signoreggiare sui morti e sui vivi. in Efesini 1, 20, 22. Egli ha menzionato in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi. Lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa. Potrei andare avanti. Gesù Cristo è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Ha ricevuto ogni autorità perché Lui è il sigillo di Dio. Il mio Signore, e se tu hai Cristo, il tuo Signore ha ogni potestà. Dimmi quello che stai passando. Parlami della tua situazione. È una malattia? Gesù ha piena autorità su ogni cellula nel tuo corpo. È un problema economico? Tutta la terra, tutti i soldi appartengono a Gesù Cristo. Sono persone cattive? Gesù li tiene in vita per il tempo che servono nella tua vita. Qualunque situazione che tu affronti, ricordati, Gesù Cristo è sovrano e quello che sta permettendo o organizzando o gestendo la tua vita è perché è quello giusto. Allora, se io sto vivendo nel peccato, dovrei ravvedermi e lasciare restare lì, non è perché Gesù mi vuole lì, perché io non sono ravveduto. E se vivendo nel peccato ho certe conseguenze, Gesù vuole che io abbandono quel peccato. Quindi non è che Dio, ma è da Gesù. No, il peccato non è da Gesù, è una scelta nostra. Però Gesù ha piena autorità. Allora, con quello arriviamo alla fine di questo libro di Ageo. Questo libro ci ha aiutato e ci aiuta a conoscere Dio di più. Ci aiuta a capire quanto è grave il peccato di non mettere Dio al primo posto. Cioè Dio disciplinava loro non per idolatria o immoralità, Dio disciplinava loro perché non avevano messo Dio al primo posto. Questa è una lezione importante, ma ci ha parlato anche del perdono quando ci ravvediamo. Abbiamo visto il cuore di Dio che più volte in più modi ha incoraggiato loro. Si sono ravveduti e Dio proprio ha parlato con loro per incoraggiare loro. E parla a noi tramite la parola e le promesse. Abbiamo visto che Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Distruggerà tutti quelli che non hanno Cristo e poi saranno risuscitati al giudizio finale per essere gettati nel lago di fuoco e di zolfo per essere tormentati. Il nostro Signore Gesù Cristo è pienamente in controllo. Ricordati di quello. Tu non sei mai abbandonato. Il male non vincerà mai. Potrebbe sembrare di vincere, ma Dio tiene conto. E ci sarà quel giorno in cui Gesù metterà a posto tutto. Mettiamo Dio a primo posto. Cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Non scoraggiamoci. Se non vediamo risultati nel nostro vivere per Dio, noi dobbiamo solo piantare e annaffiare. Sarà Dio a dare la crescita. Dio ci benedice oggi, ma le vere benedizioni sono quelle che arriveranno con Gesù e dureranno per tutta l'eternità. Viviamo in modo di essere pronti di accogliere Gesù con gioia. Chi ha questa speranza? Si purifica come Egli è puro. Preghiamo. Signore nostro, grazie per le verità in questo libro. Grazie che sono verità. Grazie che Tu sei sovrano. Grazie che Tu sei in controllo. Grazie che Tu hai iniziato una buona opera in noi e Tu la porterai a compimento. Grazie che per chi non ha Cristo la porta è ancora aperta e può avere Cristo oggi se si ravvede di cuore e si aggrappa a quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce, morendo e risuscitando. la salvezza è disponibile. Grazie e ti lodo che il nostro Signore Gesù Cristo ha ogni autorità. Ed è scelto da te come Salvatore e anche come Signore e Giudice. Padre, ti prego che possiamo riconoscere il nostro peccato di non averti al primo posto e che possiamo ravvederci. Ti prego che possiamo ascoltarti quando ci parli e ti ringrazio che ci parli e ti ringrazio che ci hai parlato tramite Ageo. Glorificati in noi. Vogliamo vivere in attesa di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.